Una carta non formattata si è magicamente riformattata. Considerando appunto di concludere con oggi la parte, diciamo, introduttiva più generale dedicata alla figura, insomma, a livello biografico delle opere, eccetera, di Gramsci, io considererei anche concluso l'uso del libro di Antonio Santucci, che, come vi dicevo, è essenzialmente divide quella che lui chiama, ed espressione che risaliva a Togliatti, l'eredità letteraria di Gramsci in scritti politici, lettere e quaderni. Anche nei capitoli dedicati alle lettere e ai quaderni, essenzialmente, per le lettere naturalmente, segue un percorso abbastanza biografico, e per quanto riguarda i quaderni, da qualche cenno, qualche flash, diciamo, sui temi che si trovano trattati nei quaderni, senza nessuna pretesa naturalmente di sistematicità e di esaustività. Né ho cercato di farla io di assolvere io a questa pretesa, appunto, anche con l'idea che quello che vorrei fare è un po' riprendere tutti i vari temi man mano che saltano fuori dai commenti e dalle osservazioni degli altri autori che via via incontreremo, a partire da Kate Crehan e il suo libro scritto che è già interessante di per sé come testimonianza, diciamo, di lettura da una persona di generazione molto più giovane, di cultura completamente a italiana, e che addirittura, diciamo, questo giustamente il curatore dell'edizione italiana Gianni Pizza lo osserva delicatamente in chiusa di prefazione, non ha letto in italiano. Ora, è vero che in inglese esistono delle antologie molto ben fatte e molto ampie, e che è in corso di stampa appunto l'edizione completa dell'edizione critica dei quaderni. Però effettivamente, diciamo, che suona strano che un francesista italiano parli di Montesquieu e non legga il francese, per dire, no, uno sembra un po' strano. Se un dantista inglese non si legge la Divina Commedia, è ovvio che deve leggere la Divina Commedia in italiano, se no non fa il dantista. Se era Byron, che ne so io. Allora, i gramscisti nel mondo, è chiaro che in gran parte l'italiano non lo sanno, perché l'italiano non lo sa nessuno. Come diceva Joseph Buttigieg, americano, sta traducendo in inglese l'edizione completa dei quaderni. Quindi Kate Crehan ha lavorato su fonti, diciamo, in inglese, però è una prospettiva che sarà molto interessante per noi, perché è un'antropologa, assolutamente un'antropologa, e quindi il suo punto di vista è esattamente a cosa ci serve Gramsci per l'antropologia oggi. E sono tre cose proprio di lontananza, perché un politico autore di nessun libro, morto in un'epoca lontana e che faceva riferimento a un mondo che non esiste più, che ci dà oggi, eccetera. Quindi, diciamo, è una cosa interessante, e ci permetterà di trattare alcuni temi a partire dal nesso politica-cultura che, dicevo, Santucci ci segnala come un leitmotiv. Qui, diciamo, tra le osservazioni che ci fa nei capitoli conclusivi del suo libro, ricomincia, per esempio, dal tema del senso comune e della e della filosofia, che appunto Gramsci tratta. Ora, diciamo, è anche giusto non tentare di ricostruire più di tanto dei percorsi coerenti laddove il testo più di tanto non lo consente. Però diciamo che un attraversamento creativo del testo di Gramsci ci permette, anche antologizzando opportunamente le cose, nell'edizione critica c'è un meraviglioso indice tematico finale, per cui uno, diciamo, l'operazione naturalmente è molto meno dettagliata di un dizionario, ma è molto efficace lo stesso, per cui uno, se va a cercare senso comune nell'indice tematico infine di Gerratana, ricostruisce dei fili interessanti. Partendo da questa tematica del senso comune, dell'intellettualità diffusa, eccetera, eccetera, qui si sviluppa un po' il discorso, per esempio, della concezione, in fondo, del marxismo di Gramsci, del rapporto con altri sistemi filosofici come quello di Croce e altre questioni del genere. Perché è interessante? Perché Gramsci si interessa del senso comune che accomuna al folklore? Ecco, per esempio, una cosa che ho dimenticato di fare prima e che volevo fare era di citare un paio di prospetti che lo stesso Gramsci fa di quello che intende studiare. E la voce senso comune, per esempio, compare ogni volta in esplicito, e in esplicito associata al folklore. Allora, quando finalmente gli danno il permesso di scrivere e di tenere note in carcere, nel febbraio del 29, dopo un pochino che lavorava con le traduzioni, fa primo quaderno, 8 febbraio 29, con tanto di data, note e appunti, argomenti principali, e ne elenca 16. Teoria e storia della storiografia, sviluppo della borghesia italiana fino al 1870, formazione dei gruppi intellettuali italiani, la letteratura popolare, dei romanzi d'appendice e le ragioni della sua persistente fortuna, Cavalcante, Cavalcanti, a Divina Commedia, origine, svolgimenti dell'azione cattolica in Italia e in Europa, il concetto di folklore, esperienza della vita in carcere, la questione meridionale e la questione delle isole, osservazioni sulla popolazione italiana, sua composizione, immigrazione, eccetera, americanismo e fordismo, la questione della lingua, il senso comune, confronta 7, cioè il concetto di folklore, nel suo programma di lavoro, senso comune, rimando al folklore. Riviste tipo, neogrammatici e neolinguisti, i nipotini di padre Bresciani. Si può dire a posteriori che praticamente tutti questi titoli che lui mette in cima al primo quaderno in effetti si ritrovano sparpagliati nel corso delle varie note, quale più trattato, quale meno. Nel 31, che dicevo appunto segna un punto di svolta, perché quando ha la prima grossa crisi di salute pensa che il tempo stia sfuggendo e quindi vuole rilavorare sulle sue note in modo più sistematico, nel quaderno che Gerratana numera col numero 8 e data come 31-32, la data d'inizio dei quaderni è quasi sempre certa, si capisce abbastanza chiaramente da una serie di annotazioni, o ce le mette lui le date o riferimenti, eccetera. La data di fine mai, perché ogni quaderno veniva incrementato in parallelo con altri, eccetera. Però qui si sa che siamo al 31, presumibilmente dopo appunto aver avuto già la prima crisi di salute, e rifà un altro programma abbastanza dettagliato, che non rileggo in dettaglio perché riprende più o meno i temi già detti, anche se con titoli diversi. Compare un Machiavelli che qui mi pare non ci fosse, compare l'orianesimo, che è un altro che qui alla L sicuramente c'è ampiamente, che è come i nipotini di padre Bresciani. Esistono una serie di cose che nel lessico politichese italiano, almeno fino al di sinistra naturalmente, fino appunto, come si diceva con lui prima, per una generazione e fino ad anni non molto lontani, erano diventati battute e senso comune, appunto, i nipotini di padre Bresciani. L'orianesimo naturalmente non ha senso per nessuno nel 2015, ed è come la storia dei due mondi. Padre Bresciani era un gesuita, se non sbaglio, comunque un sacerdote, autore di romanzi, molto reazionario, molto letto, e Gramsci lo identifica come capostipite di tutta una serie di autori non nazionali popolari, anche questo fa parte del lessico gramsciano, cioè con una visione di casta retriva, che non si pongono, che hanno un atteggiamento, diciamo, classista in senso molto forte nei confronti delle classi subalterne, eccetera. E quindi, diciamo, lo prende come capostipite e poi va ricercando i tratti di brescianesimo in tanti altri scrittori successivi, nipotini di padre Bresciani. L'orianesimo fa riferimento a Achille Loria, da non confondersi con Lamberto Loria, che è uno dei nostri. Lamberto Loria è uno dei fondatori dell'etnografia italiana, esposizione del 1911, Museo dell'Euro, eccetera, roba nostra. Achille Loria era un economista che però faceva delle teorie sull'energia che si poteva tirar fuori dal volo degli aerei se ci avessero avuto piume di uccello, delle cose stranissime, abbastanza diffuse in ambiente scientifico positivista, e Gramsci lo prende come capostipite di una certa faciloneria, superficialità, pressappochismo del mondo accademico e scientifico italiano, che particolarmente gli dà fastidio in ambito socialista e nell'ambito degli accademici e degli scrittori, eccetera, vicini al movimento socialista in quanto, diciamo, corruttori del popolo, invece che pedagogicamente in grado di elevarlo dagli strumenti, eccetera, eccetera, diciamo, guastarlo. L'orianesimo è questi tratti di superficialità, pressappochismo, che si trovano anche a livello accademico, eccetera. E anche lì, in tutte le cose che andava leggendo forsennatamente in riviste, libri, eccetera, faceva schede di questo genere. Ma in questa riproposizione del 31, una cosa che può colpire è che lui, all'elenco degli argomenti che intende trattare, che appunto ritornano largamente con quelli già del 29, premette un blocchettino di osservazioni che in fondo sono sul carattere delle cose che sta scrivendo, che in fondo, se ci si pensa, sono un po' strane, perché chi di noi si metterebbe a... Se prende note, se prende appunti, c'ha il suo quaderno sul tavolo, ciascuno di noi sa che è un quaderno di note e di appunti. Non ci scrivi sopra cosa è e le cautele con le quali va preso. Antonio Gramsci, nel buio della cella, come dicevano mi ricordo quale gruppo sardo che faceva le canzoni, quella di Lolli non me la ricordo, ma c'erano anche canzoni di gruppi sardi su una cella oscura, eccetera. Lui sentiva il bisogno di scrivere delle osservazioni metatestuali che in qualche modo facevano pensare a un potenziale pubblico. In questo quaderno 8 del 31, alla prima pagina mette il titolo «Note sparse e appunti per una storia degli intellettuali italiani». Primo, carattere provvisorio di promemoria di tali note e appunti. Due, da essi potranno risultare dei saggi indipendenti, non un lavoro organico d'insieme. 3. non può esserci ancora una distinzione tra la parte principale e quelle secondarie dell'esposizione, cioè tra ciò che sarebbe il testo e ciò che dovrebbero essere le note. 4. Si tratta spesso di affermazioni non controllate, che potrebbero dirsi di prima approssimazione. Qualcuna di esse, nelle ulteriori ricerche, potrebbe essere abbandonata e magari l'affermazione opposta potrebbe dimostrarsi quella esatta. Quinto, non deve fare una cattiva impressione la vastità e l'incertezza di limiti del tema per le cose sopra dette. Non ha affatto l'intenzione di compilare uno zibaldone farraginoso sugli intellettuali, una compilazione enciclopedica che voglia colmare tutte le lacune possibili e immaginabili. Perché uno che prende appunti si dice a se stesso non c'è l'intenzione di, cioè lo sappiamo, io sono l'autore dei miei appunti, lo so che natura hanno, a che punto stanno, eccetera. Di solito lo dico ad altri, guarda, non sono ancora pronto, sì, mi ci devo ancora lavorare, eccetera. Qui c'è scritto nero su bianco e compare almeno due altre tre volte sparpagliate nei quaderni osservazioni praticamente identiche, testuali, eccetera. Quindi in qualche modo è vero che lui scrive per se stesso, ma ha pure la coscienza di chi è lui e dell'importanza che qualche altro pezzo di mondo può dare a quello che lui sta facendo. E quindi chissà mai, tipo manoscritto nella bottiglia, lui la bottiglia non l'ha mai buttata, non ha mai fatto nessun gesto intenzionale, anzi la sua intento ufficiale che aveva comunicato a Tania era che tutti i suoi quaderni andassero alla moglie, pur con questa lontananza, in relazioni, difficoltà, eccetera eccetera, persona che non aveva lo spessore per gestire una cosa del genere, con tutta la migliore buona volontà, ma Giulia di questi quaderni non se ne sarebbe fatta niente. Tania, appena morto Gramsci, e si deve a Tania il fatto che questi quaderni si siano salvati. È vero che lui in quel momento era formalmente persona libera, però è lei che li raccoglie e interpella Sraffa per dire: non è che te ne vuoi occupare tu, serve una persona competente che sappia metterci le mani. Lui risponde: no, queste cose vanno a Togliatti, vanno al partito, spediscile il prima possibile a Mosca. Di fatto staranno un anno parcheggiate, credo, all'ambasciata sovietica, non so bene, comunque a Roma, e poi tutti i libri che Gramsci aveva in carcere e le sue note andranno effettivamente a Mosca, e da Mosca, dopo la guerra, torneranno in Italia. Adesso sono materialmente a non molta distanza da qui, perché la Fondazione Istituto Gramsci, antico Istituto Gramsci, adesso è allocata qui a quartiere Trieste. Un altro pezzo dei suoi libri sta invece a Ghilarza, alla Casa Museo, che era la vecchia casa di famiglia che a un certo punto fu comprata dal PC e fatta come Casa Museo, ed erano i libri che lui aveva spedito deliberatamente per la famiglia, e di cui il libretto Nino mi chiamo ogni tanto fa, ai quali fa riferimento. Però tutto il grosso delle sue cose attraverso Tania è finito prima in Russia e poi è tornato in Italia. Lui non aveva dato nessuna indicazione di questo genere, aveva detto: vada tutto a Giulia, mia moglie. Però nel testo, documento, carta canta, come dice il proverbio, lui fa queste annotazioni metatestuali che hanno senso solo per dei noi che stiamo seduti qui in un'aula di Roma nel 2015 e le leggiamo, non hanno senso per lui che le scriveva. Qui ci siamo già di nuovo allontanati. Ero partito dal fatto del senso comune della filosofia e di alcune suggestioni che nel capitolo finale Santucci dà. È un complesso di tematiche che non a caso Gramsci mette insieme folklore e senso comune, perché è un suo appunto grande interesse, che anche questo può essere ricondotto al tema del nesso politica-cultura che diciamo in precedenza, della effettualità che qualsiasi azione politica o di politica culturale abbia nel mondo. Cioè, per lui, se una cosa si fa senso comune, cioè penetra nella coscienza diffusa, nella consapevolezza diffusa propria di ciascuno, senza che questo ciascuno debba aver fatto un qualche sforzo particolare di studio, di apprendimento, di specializzazione per entrarne in possesso, per tradizione orale, per osmosi sociale, anche il senso comune si disarticola in modo diciamo sociale, però è un qualche cosa effettivamente di largamente comune e condiviso, e tante volte c'è la metafora della precipitazione, è come una specie di fondo dove le cose cadono e si depositano e quindi ci giacciono molto, molto a lungo. Se qualcosa riesce a farsi senso comune, a essere documentata quindi nel senso comune, vuol dire che quella cosa funzionava, vuol dire che quella cosa convinceva, vuol dire che quella cosa aveva una capacità di penetrazione tale da espandersi. È il concetto di egemonia, in buona sostanza. Se si produce egemonia, questa riuscirà anche, questi contenuti che diventano egemonici, riusciranno a farsi senso comune. Per me, dirigente politico rivoluzionario, sapere cosa c'è nel senso comune è fondamentale, e quindi nel folklore, per sapere cosa gli passa per la testa e qual è il patrimonio effettivo, l'identità culturale effettiva dei miei interlocutori principali, che sono le classi subalterne. Quando lo so, posso decidere di devo decidere di trovare i modi migliori per svincolarlo da lì, per scardinarli dal fondo del senso comune, perché quello non ci basta a farci egemonici. Ma in più devo produrre io dei contenuti, delle cose che lui chiamerà essenzialmente concezioni del mondo, che siano convincenti, che siano capaci di farsi intendere il più largamente possibile, fino a diventare senso comune. Questo preso in sé, e lo sto dicendo abbastanza rozzamente, ma faremo modo di tornarci tante volte, è un meccanismo che in qualche modo, cioè sono riflessioni relative a un meccanismo di funzionamento delle faccende in ambito culturale, politico, eccetera, con le quali possiamo dialogare oggi, con le quali si è dialogato sia per farne azione politica sia per farne motivo di riflessione. E per esempio appunto la CREAN, così come tutte le correnti di cultural studies eccetera, hanno ragionato su cose anche di questo genere di Gramsci per fare i conti con fenomeni come la cultura di massa, come pezzi di mondo post-industriale, post-sviluppo industriale, eccetera, quindi con l'oggi. Per Gramsci non dobbiamo dimenticare che questo faceva parte di un complesso però di carattere ideologico e ideale ben preciso e identificato, e questa è la parte in fondo caduca del suo mondo, della sua essere, delle sue convinzioni, eccetera. Nell'ultimissimo capitolo di Santucci, che è quello che è stato aggiunto, perché il libro, come ho detto, è del 87, ci viene riproposto nel 2005, e quindi ci hanno aggiunto un pezzo del 96, sul Gramsci post fine del comunismo ufficiale, senso di caduta dell'Unione Sovietica, fine del PC, partito di cui Gramsci era stato segretario, eccetera, eccetera. E quindi Santucci fa delle riflessioni post e parla di due Gramsci, uno che in qualche modo è consegnato al suo tempo e lì rimane, per cui è oggetto di indagine storica se studiamo Carlo Magno, perché non possiamo studiare Antonio Gramsci e chiunque altro. Un altro, qui fa dei ragionamenti più in chiave, più diciamo di filosofia della politica, ma appunto tanti altri ne hanno fatto in tutt'altre chiavi, per esempio di settori disciplinari a noi assai vicini o nostri propri. Altre cose vanno oltre il suo mondo, la sua diciamo ideologia specifica, eccetera. Però questi due aspetti bisogna tenerli presenti entrambi. Allora, ...147-48... vediamo se è questo. Ecco, sì, è questo. Saltando un po' verso la fine, in realtà, del filo che volevo seguire, perché qui appunto è interessante come Santucci ricostruisce il dialogo anche con un Benedetto Croce, nel Gramsci giovane di più, ma in realtà nell'interpretazione di Gramsci del materialismo storico si ritrovano dei punti di consentaneità forte con le posizioni dell'idealismo crociano. Non perché Gramsci fosse idealista, ma perché Gramsci riconosceva all'operazione fatta dall'idealismo una funzione fortemente progressiva, direbbe lui, nel campo della storia delle idee e della storia della filosofia, che il materialismo storico, la filosofia della praxis nel linguaggio cifrato dei Quaderni, perché non poteva dire parole sconvenienti per la censura fascista, quindi il marxismo lo chiamava filosofia della praxis, ha portato avanti, ha portato ulteriormente avanti, ma l'identificazione di filosofia e storia, la filosofia come storia, è una posizione di Croce che per Gramsci è assolutamente in quanto tale condivisibile, è una laicizzazione del pensiero. Cioè una, penso che si possa dire con un tecnicismo filosofico, una immanentizzazione del pensiero, il pensiero che si fa azione, che si fa storia e che dunque è nelle mani interamente degli uomini che agiscono la storia e non c'è bisogno di far ricorso a nessun ente esterno di tipo appunto teologico. L'agente però della storia per Croce rimane lo spirito. Per questo si continua a parlare di idealismo. Per il marxismo, per il materialismo storico, l'agente della storia sono le masse e la storia è fatta di sviluppo dei rapporti fra rapporti di produzione e forze produttive. Croce riconosce importanza, perché ha studiato molto seriamente il marxismo al dato economico e a livello economico, ma ritiene che quello sia solo uno degli aspetti della realtà e non il motore principale dei meccanismi storici. Il materialismo storico e Gramsci con esso affida alle masse un ruolo di protagoniste che Croce gli nega. Questo per esempio è una cosa che sottolineerà De Martino, che è rimasto in realtà sempre sostanzialmente crociano, con le tematiche che svilupperà in parte in dialogo con Gramsci nell'immediato dopoguerra, rinfacciando a Don Benedetto Croce la sua sostanziale disprezzo per le masse dei subalterni che sono fuori della storia, che sono incapaci di azione storica, che non sono soggetti storici, e invece De Martino, così come tutti gli altri intellettuali militanti dell'epoca, anche molti antropologi, che oggi chiameremmo antropologi, allora loro non si chiamavano così, viceversa fanno del loro essere studiosi delle classi subalterne e del loro essere, diciamo, consenzienti con un'ideologia materialista, storica e marxista, il fatto di consegnare un ruolo protagonista a queste masse e di vedere come esse se lo prendano e lo esercitino. De Martino usò la forma dell'irruzione nella storia, che scandalizzò per esempio i dirigenti del Partito Comunista, che sembra abbastanza eretica come cosa, ma qui sto andando ancora oltre. Dicevo, quindi ci sono dei forti tratti di condivisione con le posizioni dell'idealismo crociano, e Marx sviluppa il suo sistema a partire da quello hegeliano, ma a un certo punto c'è una forte affermazione di autonomia e una volontà di mettersi sul solco rigorosamente del materialismo storico e di Marx in persona. Qui c'è una citazione, appunto, che era una di quelle che mi ero segnato dai quaderni, che fa Santucci in quest'ultimo capitolo, quando parla di ortodossia, pone il problema: ma è stato Gramsci un marxista ortodosso? Sì e no, la risposta è sì e no. E comincia col dirci che cosa secondo Gramsci è ortodossia, per chi, diciamo, voglia sviluppare la filosofia della praxis. Dice Gramsci: l'ortodossia non deve essere ricercata in questo o quello dei seguaci della filosofia della praxis, in questa o quella tendenza legata a correnti estranee alla dottrina originale, ma nel concetto fondamentale che la filosofia della praxis basta a se stessa, contiene in sé tutti gli elementi fondamentali per costruire una totale ed integrale concezione del mondo, una totale filosofia e teoria delle scienze naturali, non solo, ma anche per vivificare una integrale organizzazione pratica della società, cioè per diventare una totale, integrale civiltà. Riconosco l'aggressivo, gli aggettivi totale, integrale, e Gramsci usa anche la parola totalitarismo in senso positivo, per dare questa immagine di un tutto integrato. Questa è la parte che a Gramsci, io dico, non sopravvive. Cioè, questo è un mondo che è finito, effettivamente. E non c'è più sul mercato politico e filosofico degli anni post-90 qualcosa di analogo, da un punto di vista storico importantissimo. E va anche qui mai scisso le cose che diciamo questo pezzo di Gramsci ci dialogo, quest'altro no, le cose non possono essere scisse, però non dobbiamo appunto dimenticare che l'impostazione scientifica ed etica del marxismo era totalitaria. La parola totalitario è una parolaccia che la destra butta in faccia alla sinistra. Tu sei totalitario, è un insulto. Come la sinistra dice alla destra, tu sei autoritario, è un insulto. Questo lo sappiamo e teniamone conto, ma non è un caso che, scrivendo negli anni 30, Gramsci usa la parola totalitario positivamente, perché gli serve a descrivere una posizione, un'idea, eccetera. Vale come integrale. Il principio è di un tutto che si tiene e che si tiene su basi ideologiche definite e riconoscibili. Nel suo genere Gramsci è un marxista molto aperto. Nelle pagine, nelle righe immediatamente successive, nella stessa pagina, Santucci ci ricorda la polemica fortissima di Gramsci, sempre nelle Note del carcere, contro un libro che aveva scritto Bukharin, che era un dirigente russo che Stalin sta per fare fuori, nel 30 non l'ha ancora fatto fuori. Insomma, è uno di quelli che verrà fatto fuori da Stalin. Era considerato di destra Bukharin. Comunque, scrisse un manuale di volgarizzazione del marxismo che Gramsci attacca duramente nelle Note del carcere come una forma appunto ossificata, conchiusa, dogmatica, e dice mai la filosofia della praxis deve essere, cioè il marxismo, un qualche cosa di ossificato, dogmatico, conchiuso, ma sempre un sistema in movimento, eccetera. Sì, però un sistema in cui in un momento dato tutto si tiene e si deve tenere, e al suo interno deve poter portare tutto. In Italia, su base anche gramsciana, si è pensato a una rifondazione marxista dell'antropologia. Nel 2015 può sembrare buffo, negli anni 70 no, ma gli antropologi che negli anni 70 polemizzavano contro un progetto di questo genere, visto a posteriori, avevano ragione. Io, sempre per proseguire con le cose che dicevamo al caffè con lui, dovendo mettere le carte in tavola, io sarei di quelli che negli anni 70 voleva fare la rifondazione marxista dell'antropologia. Francesco Remotti polemizzava con un interessantissimo tutt'oggi articolo con le posizioni per esempio di Cirese, che si offese moltissimo dicendo che per carità non era vero niente, ma in realtà c'aveva ragione Remotti. Cirese è il mio maestro, che diceva: abbiate pazienza, il marxismo è un pezzo che ha dei suoi contenuti, una sua ideologia, delle sue cose da proporre in tanti settori del mondo. La disciplina antropologica è una cosa che serve a studiare il mondo così com'è, ci prendi, non ci prendi, litighi, non litighi, ma diciamo non ha a che fare con, e soprattutto non può partire da premesse ideologiche da dover in qualche modo dimostrare guardando il mondo come è fatto. Il mondo è fatto in un certo modo. Non siamo dei finti ingenui per dire che basta osservare e sappiamo come stanno le cose. Questa semmai era una teoria del rispecchiamento nella teoria della conoscenza, che era piuttosto proprio del materialismo dialettico, tutta un'altra faccenda. Non siamo minimamente ingenui, però né nascondiamo le nostre eventuali opzioni ideologiche, e tendenzialmente chi si occupa di selvaggi, derelitti colonizzati, classi subalterne, contadini, poveri, emigrati e compagnia bella tende a simpatizzare con, e quindi ad essere probabilmente in maggioranza schierato su posizioni diciamo di sinistra. Ma questo non c'entra niente, uno lo dice, lo può proclamare, lo mette carta in tavola, eccetera, ma da un punto di vista scientifico non è possibile partire da premesse esterne a un corpus disciplinare, perché si muovono su tutto un altro piano, vogliono essere una concezione del mondo, appunto, e su questa base, diciamo, riedificare o rifondare o fondare una branca disciplinare come può essere l'antropologia. Fu una polemica che ci fu, però diciamo questa possibilità di una fondazione in termini marxisti, di un'antropologia, di una letteratura, di una teoria della storia, ci sono state, esattamente perché era insito nel marxismo, nel materialismo storico, questa capacità, questa visione totalizzante, che era un'enorme forza, perché era la possibilità di contrapporre un progetto alternativo a qualcosa che era comunque vincente e dominante a livello internazionale, rivoluzioni vittoriose escluse. Quindi era una grande forza e era uno strumento di grande egemonia, di possibilità di egemonia a saperla costruire. Tant'è che è stato un progetto di respiro internazionale che si è, nei suoi più varie declinazioni locali, trovato rispondenza in tutti e cinque i continenti, penso pure in Australia, non me lo ricordo, ma insomma in tutti i continenti. Questa cosa non c'è più, si è rivelata, come ho detto la prima volta, fallace, non ha funzionato, e diciamo questo pezzo di filosofia, di concezione, va considerata, a mio avviso, come pezzo del passato. Questo che sto dicendo a sua volta è un'opzione in qualche modo ideologica, naturalmente chiunque può smentirla. Quello che mi sembra non ideologico è segnalare il fatto che tutti i ragionamenti che Gramsci fa su Achille Loria, su Padre Bresciani, sul partito come moderno principe, che è cosa che volevo dire non ho detto, tutte cose che possiamo oggi prendere come pezzi e dire questo è interessante, riragioniamoci, questo me lo porto, riragioniamoci, dal suo punto di vista fanno parte di un sistema, sono coerenti dentro un sistema che lui rivendica, che lui esplicita. Quindi se poi dopo un Santucci parla di due Gramsci e noi facciamo operazioni di smontaggio come queste, dobbiamo essere coscienti che stiamo facendo queste operazioni e che lui in carne e ossa, nato nel 1891, è morto nel 1937 con le sue tappe biografiche di cui un pochino abbiamo parlato, la pensava in un altro modo, lui la pensava in un modo, e quello era Antonio Gramsci. All'interno di questo pensiero ricco, articolato, originale e propostoci con una forza di volontà straordinaria, viste le condizioni in cui viveva, noi possiamo cogliere parti e diciamo continuare tuttora a dialogarci, però dobbiamo anche rispettare, da un lato capire, come lui diceva, facciamo col senso comune, capire il sistema generale e rispettarne la fisionomia. Per esempio, per dire non va più bene in quanto sistema. Poi dopo smonto, rimonto e continuo a usarne degli attrezzi. Ho detto tutt'altre cose rispetto a quella che avevo programmato, ma come avevo premesso all'inizio non avevo una scaletta ordinata e quindi questo è. Alla prossima.